VII, in maniera tale da procedere poi con l'amico Enrico dal capitolo VIII, ma c'erano ancora due grosse questioni in sospeso.
Scusa un attimo, stai già registrando?
Sì.
Perché io non ho ancora bloccato l'audio.
Vedi.
Ma mi sentite?
No, adesso riaccendo.
Adesso riaccendo. Oh, porca miseria. Ah, laggiù, ecco. Eccoci, adesso funzioniamo. Dicevo, dovevamo ancora trattare due argomenti prima di finire il capitolo settimo. Il primo era, diciamo, l'escatologia. Abbiamo visto nel capitolo settimo tante volte ricorrere tre parole. Ci sono tre parole chiave: il tempo, il mondo e il come se non. Con la morte e risurrezione di Gesù, con il dono dello Spirito Santo, con l'attesa della venuta del Signore, che contempleremo anche in questo avvento che lo ha come tema principale, il tempo e il mondo hanno assunto per i cristiani un valore particolare. L'esperienza del tempo per il credente è mutata. Per il credente il tempo non è più un tempo cronologico che si esaurisce in una serie di momenti i quali succedono indipendentemente da Dio, indipendentemente dagli uomini. Per il credente il tempo non è un semplice chronos, per dirla alla greca, ma è un kairos, cioè un momento propizio, un tempo investito da Dio, un tempo santo. Il nostro tempo è un tempo ripieno di Dio. E questo tempo si è fatto breve, abbiamo visto al versetto 29. Qui la traduzione normale è: si è fatto breve, ma letteralmente sarebbe ammaina le vele, come se la nave della storia stesse per toccare il porto. Ma è possibile anche un'altra traduzione: il tempo si è concentrato, il tempo si è concentrato, siamo ormai nella pienezza della rivelazione di Dio. La prima venuta del Signore ci è già stata, ed è stata la venuta che contempliamo nel Natale, nella sua incarnazione e poi passione, morte e risurrezione. La seconda venuta, ve lo dico sempre, è la venuta ultima, è il momento della nostra morte, in cui usciremo dal limite spazio-temporale e vedremo ciascuno di noi il Signore venire incontro a noi sulle nubi del cielo. Sarà un incontro personale. Adesso siamo in un tempo intermedio, che però è un tempo concentrato, pieno di Dio, in cui Paolo arriva a dire in altre lettere che siamo già resuscitati, siamo già alla destra di Dio, abbiamo già vinto la morte, il male, la malattia, le guerre, la sofferenza. Nella fede dobbiamo sempre pensare così. Ecco perché il cristiano è ottimista anche dopo i telegiornali, anche dopo la guerra in Ucraina, aver visto le tragedie della guerra israelo-palestinese e della guerra in Ucraina. Il credente è colui che è sempre ottimista, perché vive già nel tempo pasquale della resurrezione del Signore, anche se questa venuta, se questa visione definitiva della vittoria di Cristo si vedrà soltanto nel momento della nostra morte. Ma ecco perché il credente però sa che alla fine non vincerà il male ma vincerà il bene, non vincerà la guerra ma vincerà la pace, non vincerà l'odio ma vincerà l'amore, non vincerà la morte ma vincerà la vita. In questo tempo concentrato i cristiani devono vivere tra due paletti, ecco il senso del come se non. Chi si sposa viva come se non fosse sposato, chi non è sposato viva come se non fosse non sposato. Cioè, da una parte pienamente intenti nel cambiare la struttura di questo mondo, nel creare un regno di Dio già qui, nel mettere i nostri puzzle in questo mosaico immenso che è il piano di Dio. Quindi pienamente impegnati e immersi nella vita di questo mondo. Ma dall'altra parte sempre con uno sguardo al cielo, con uno sguardo all'aldilà, sapendo che la morte non è la fine di tutto. anche adesso che vediamo i morti a 10.000 per volta, anche per questi nostri fratelli e sorelle c'è l'abbraccio di Dio, c'è il passaggio direttamente in una felicità senza fine. Ecco, il credente quindi deve aspettare anche la venuta del Signore e vegliare, cioè e stare attento, Agropnein dice il testo greco, cioè cacciare il sonno, vivere in una vigilanza continua che gli permetta di vedere che il Signore è già venuto. Ecco il primo senso dell'avvento che prepara alla contemplazione della prima venuta, ma che il Signore continua a venire, è il veniente. Il Papa ha detto una cosa meravigliosa, ha detto la vigilanza che viene raccomandata così tante volte nel tempo dell'avvento è la nostra attenzione a cercare le meraviglie che Dio compie tra di noi. Il Signore continuamente passa attorno a noi. Il Signore passa attorno a noi attraverso la sua parola, attraverso i fatti della storia, attraverso le nostre vicende personali, attraverso quella persona che ci hanno dato, credenti o non credenti, questo insegnamento, questo spunto. Il Signore passa continuamente accanto a noi. E il credente deve sapere, dice il Papa, meravigliarsi di Dio. La vigilanza è il sapere meravigliarsi del passaggio di Dio. Quindi ciascuno di noi deve avere questa attenzione a capire che Dio passa. E infine la terza venuta, o venuta finale, o seconda venuta, secondo i testi apocalittici, la venuta del momento della nostra morte. Ecco, il credente non ha paura della morte, sì, umanamente ha tanto dispiacere, ma sa nella fede che la morte è questo abbraccio con Dio, che la morte è questo passare nella tenerezza di Dio, che la morte è questo passare nella vita beata. E allora ecco che il credente, vi dicevo, è sempre uomo di ottimismo, a patto che sappia riconoscere la prima venuta del Signore, l'altra che è la venuta intermedia, quello che è il nostro passaggio di Lui quotidiano nelle nostre esperienze, nella nostra vita, e infine la venuta ultima, che è il momento in cui saremo chiamati a passare nel Regno di Dio. Concludo tutto questo settimo capitolo facendo una considerazione di fondo. La volta scorsa sapete quale dibattito abbia creato questa presentazione della spiritualità del matrimonio che si evince da questa lettera e da altri scritti. Ecco, il matrimonio cristiano è una scelta impegnativa, il matrimonio cristiano è una scelta alta. Paolo consiglia il celibato per timore di quella divisione del cuore tra Dio e gli affetti terreni, abbiamo visto nei versetti 32-35. E l'interpretazione di questo consiglio personale di Paolo in maniera assoluta ha creato più danni che la grandine nella spiritualità matrimoniale. Spesso il matrimonio è stato visto come una scelta di serie B nei confronti del celibato consacrato, cioè se non riesci a fare il celibe, va, sposati, ecco, perché però avrai sempre il cuore diviso. Ma qui Paolo ha sbagliato, perché anche sulla vita di coppia sta lo stesso primato di Dio che Paolo afferma quando Paolo dice che i coniugi possono separarsi di comune accordo e temporaneamente per dedicarsi alla preghiera, versetto 5. È una sfida, certamente. Io direi che, l'ho sempre pensato, che è una sfida particolare essere tutti di Dio nel matrimonio, perché la routine ti porta a tanti di quei problemi, a tanti di quei, scusate, casini, no? Cioè c'è la bolletta, l'amministratore, il tubo che perde, e andare a fare la spesa, andare a prendere i figli quando sei giovane e i nipoti quando sei più vecchio e riportarli indietro. È tutto un turbinio, no? Per cui mantenersi col cuore indiviso per il Signore è veramente una sfida. ma è una sfida che si può e si deve vincere. La scrittura difatti richiama il primato della sequela Christi anche nel matrimonio. L'unico fine per i credenti è la sequela del Signore. Ecco perché tutti i corsi prematrimoniali, eccetera, dovrebbero essere impuntati su questo. Ma sei innamorato del Signore? Ecco, io mi ricordo una volta, adesso non mi viene il nome di quel santo prete che una ventina di anni fa dirigeva l'ufficio famiglia di Torino, accidenti, c'era sul punto della lingua, non mi viene, il quale dopo avere, c'era stata una presentazione anche da parte mia della spiritualità matrimoniale, c'era stata la solita levata di scudi, ma è impossibile, ma è qui, ma è là, anche di alcuni parroci, ma se gli diciamo queste cose allora non si sposa più nessuno in chiesa. E uno, mi ricordo in maniera un po' polemica, disse a Don Reviglio, meno male mi è venuto, disse a Don Reviglio questo: ma tu Don Reviglio, no? Quando prepari gli sposi al matrimonio, che cosa gli dici, che cosa gli proponi? E lui mi guardò e gli disse: io faccio loro una sola domanda prima di ammetterli al corso prematrimoniale: ma voi siete discepoli del Signore? Se mi dicono sì, allora continuiamo il discorso della vocazione matrimoniale. Se mi guardano esterrefatti, gli diciamo: andate a prendere aria, e non li cacciamo, ma proponiamo loro degli altri cammini, dei cammini catecumenali, dei cammini catechistici, che facciano diventare, li facciano diventare discepoli del Signore. E questa è una cosa che va ripresa. È mia figlia che, ahimè, si occupa anche di, oltre che di catechesi dei bambini, della catechesi prematrimoniale nella sua parrocchia natale del Signore, mi diceva l'altra sera, avevamo 5 coppie perché 2 erano malate, 2 non c'erano, e diceva, ma sono credenti? Ma che sai papà, io non ho mica capito se sono credenti, anzi non mettono mai piede in chiesa, non sanno neanche che il linguaggio che noi parliamo. E allora ho detto: ma allora perché gli parlate del matrimonio? Parlategli di Gesù, fateli innamorare di Gesù, perché altrimenti non ha senso poi una dottrina che sembra una dottrina molto alta, a volte troppo alta, al punto che ti può chiamare a un'eunuchia, abbiamo visto la volta scorsa per il Regno dei Cieli, e l'eunuchia fa male, perché è un intervento chirurgico doloroso. Ecco, Luca specifica: chi non ama meno la moglie e persino la propria vita non può essere discepolo di Gesù. E ancora: ho preso moglie non è una scusa valida di fronte alla chiamata del Signore, Luca 14. Quindi il primo imperativo per tutti i credenti celibi o sposati è l'obbedienza al seguitemi, che è rivolto a tutti. A tutti sposati e celibi Gesù comanda: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Cioè non dice il Signore: amami col cuore diviso, no? Tu hai tante cose da fare, ama la moglie, i figli, i parenti, e poi se ti resta qualcosa, vabbè, ama anche me. A tutti celibi e sposati Gesù rivolge l'invito: siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Per tutti sposati e celibi vale il discorso della montagna, beati, beati i poveri, i miseri, i perseguitati, gli operatori di pace, con tutta la sua rivoluzione etica che questo comporta. Per tutti, ovviamente in forme diverse, vale l'appello: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Qui un grosso problema, Cardinal Pellegrino nella Camminare Insieme dice: perché non si predica mai la chiamata alla povertà di tutti i cristiani? Certo, la povertà di un padre di famiglia sarà diversa dalla povertà di un monaco, però c'è questa chiamata. E quando io ho scritto il mio libro Condividere per amore, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani, vi ho detto: è l'unico libro che non ha mai venduto, insomma, no? È stato il mio fallimento editoriale. Ecco, gli altri invece sì. A tutti Gesù ricorda la necessità di pregare sempre senza stancarsi. E vuoi dire, le monache, i monaci di clausura sono là, pregano sempre, ma tu devi pregare sempre anche quando giri in macchina, quando lavi i piatti, quando fai le faccende di casa, quando lavori. A tutti Gesù dà la missione: andate, fatemi discepoli tutte le nazioni. Vedete, c'è un grosso. Il matrimonio cristiano è qualche cosa di altro. Occorre oggi più che mai riappropriarsi di queste pagine evangeliche che chiamano gli sposati alla radicalità nella sequela del Signore. E il Concilio Ecumenico Vaticano II ha insistito che i coniugi cristiani sono chiamati alla santità. Non ve li leggo perché non finiremmo più, ma Lumen Gentium numero 40, numero 11, Gaudium et Spes numero 48, cioè la chiamata alla santità. E portandoci come esempio Maria, la quale, dice proprio il Concilio, pur immersa nelle faccende quotidiane, nei mille problemi della casa e di un figlio anche un po' stranetto e ribelle e per di più perseguitato, sempre manteneva il suo cuore totalmente adeso al Signore. Ecco, vedete, amare Dio con cuore indiviso. Proprio per ricordarci che nel cristianesimo esiste solo questa totalità di sequela del Signore, sia per i celibi che per gli sposati, se i celibi sono i monaci, cioè coloro che seguono Dio da monos, da solitari, da soli, io avevo inventato ai tempi dei miei primi libri sul matrimonio il termine binaci. Ecco, gli sposati, io sono l'inventore del binachesimo, aveva detto il cardinale Poletto nella presentazione del mio libro. Ecco, però era per sottolineare questa comune chiamata alla santità che deve essere proposta con forza agli sposati. Gli sposati devono quindi mettersi in ascolto forte della parola di Dio che li chiama alla sequela totale, con cuore indiviso, nella loro situazione sponsale e familiare. Certi che hanno una grazia particolare, certi che hanno, lo dice anche il Concilio, una grazia particolare che li sostiene, che li aiuta, che li fa, che dà forza loro, ecco, nel poter vivere questa cosa. Dio non ti chiede delle cose impossibili. Dio non ti chiede delle cose impossibili. E guardate caso, proprio in questi giorni meditavo su come finire questo capitolo 7, mi casca l'occhio su quello che il Papa ha detto 4 giorni fa, poveretto, sapete, ha bronchite acute, eccetera, parla poco, ma una delle cose che ha detto è quella che vi leggo. Voglio sottolineare la dimensione di santità della famiglia. Tanti gli esempi di coppie di sposati santi in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell'altro. E porta una lista di queste coppie sante. Voi sapete che per fare uno santo ci vuole una barca di soldi. Perché? Perché ci vuole il patrocinio della causa, gli avvocati che portano avanti la causa. Ecco perché i santi sono quasi tutti degli ordini religiosi. Perché gli ordini religiosi hanno i soldi per. Se tu invece sei papà e mamma di famiglia e sei stato santo e quindi non hai lasciato un grande conto in banca, è difficile che i tuoi figli si indebitino per sostenere le tue virtù eroiche. Però ci sono dei casi in cui si è riusciti e ve li leggo. Qui c'è dietro i carmelitani, quindi questo discorso non vale. Luigi e vi leggo l'elenco del Papa. Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, però lì ci sono i carmelitani sotto. Poi, questi non li conosco, se qualcuno di voi li conosce me lo dica. I beati romani Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, non so cosa abbiano fatto e cosa siano. Poi invece siamo forti noi, i venerabili torinesi Carlo Tancredi e Giulia Falletti di Barolo, di cui sappiamo tutte le opere di beneficenza, la prima casa di accoglienza per le prostitute, per le, le ex carcerate, eccetera. Sappiamo il bene che ha fatto, oltre al fatto che loro, due laici, hanno fondato un ordine religioso, le Suore del Sant'Anna, che è stato fondato, come succede adesso, da, per esempio, al nostro al Sermi, no? a Olivero, a Ernesto Olivero, che sapete ha fondato una comunità monastica, esiste all'interno del Sermi una comunità monastica. Poi gli emiliani Sergio e Domenica Bernardini, se ne sapete qualcosa ditemelo, e invece questi li conoscevo, Josef e Victoria Ulma e i loro 7 figli barbaramente assassinati dai nazisti per avere nascosto in casa gli ebrei. Questo vi conoscevo, esempio luminoso. Quindi vedete, il Papa 4 giorni fa ha voluto insistere anche lui sulla chiamata alla santità nella vita matrimoniale e ha portato una serie di esempi, quindi questo discorso è proprio recente, di coniugi che sono diventati santi, non dico nonostante il matrimonio, come avrebbe detto Paolo, ma nel matrimonio come via alla santità e alla sequela radicale del Signore. Lascio la parola a Enrico, che ci illuminerà nel capitolo 8 e alcuni capitoli anche successivi, e che ci presenterà questa ulteriore parte della prima lettera ai Corinti, che riguarda proprio la vita di comunità, della comunità di Corinto.
Posso dire solo una cosa?
Sì? Dimmi. Aspetta,
entrambi 4 occhi sono stati tra i fondatori dello scautismo in Italia e i fondatori dell'Unitalsi. Poi avevano avuto un ruolo importante nella. Lui è morto nel 50, lei è morta molto più tardi e insomma ha avuto un ruolo anche nel mondo cattolico romano, erano amici di Sturzo, amici di Vedaste, insomma anche
non mi conosce.
Un ambito politico.
Grazie del contributo. Grazie.
Approfitto a fare gli auguri agli Andrea.
Ah, cioè Santa Andrea?
Auguri! Grazie. Grazie. Anche come, voglio dire, lo dico con un po' di orgoglio, scusate se poco,
anche perché sì, mi impiccio, io mi devo muovere, se tengo il microfono non riesco a muovermi, è vero? Se non mi sentite fatemi un fischio. Allora, finito il capitolo 7, problematiche avete sentito, celibato, matrimonio, no? Le vedove, i vedovi, insomma, adesso arriviamo ad un secondo quesito che i corinzi pongono al nostro Paolo, che riguarda l'uso e il consumo delle carni immolate agli idoli, che era un problema, è un problema questo che a noi sinceramente, però per i corinzi doveva essere estremamente importante, perché pensate, per un problema come questo ho ben 3 capitoli, 8, 9, 10, per affrontare questo problema che a noi, dicevo, si vede che per i corinzi era un problema estremamente grosso, è un problema estremamente importante, tant'è che c'è proprio uno schema nei capitoli. Innanzitutto Paolo affronta l'aspetto teorico, i primi versetti del capitolo 8, per introdurre l'argomento, poi passa dal punto di vista della carità, metà capitolo 8, dal versetto 7 al 13, e finisce il capitolo. Poi passa al punto di vista personale sulla sua vita, come ha affrontato lui questi problemi. E siamo al capitolo 9, versetti 1-27, si parla della sua esperienza, che ci aiutano anche a capire qualcosa della biografia di Paolo. Parla poi dal punto di vista della prudenza e delle lezioni che si possono ricavare dalla storia di Israele. E siamo al capitolo 10, ma sempre su quel problema lì. E poi finalmente affronta direttamente i pasti sacri della comunità, in cui non si deve scendere a patti con alcun tipo di idolatria. Metà del capitolo 10. Capitolo 10 termina con alcune soluzioni pratiche a questo problema e conclude l'argomento. Secondo tale suddivisione, poi i capitoli che seguono dall'11 al 14 riguardano il buon ordine nelle assemblee, in cui Paolo tratta argomenti vari, secondari, alcuni dicono, come l'abbigliamento delle donne. E qui, ragazzi, ci sarà proprio la, è vero, no? Poi il ricordo del pasto del Signore, dell'ultima cena, che sarà molto importante per la tradizione cristiana, perché in fondo la nostra parte centrale della messa, che diciamo tutti i giorni, è tratta proprio da questo pezzo di San Paolo, per cui è un pezzo fondamentale. E poi consigli pratici, carismi, eccetera, che vediamo, no? Il punto centrale, il leitmotiv di tutti questi capitoli è la parola vanto. Dica? La parola vanto, il vantarsi, vantarsi, farsi un vanto di qualche cosa. Però il primo quesito è: mangiare o no le carni che vengono dai templi pagani? Si può mangiare questa carne? Qualcuno direbbe: oh, finalmente se magna, dai, oh, finalmente si parla di qualcosa di concreto. E allora cominciamo a leggere i primi sei versetti del capitolo 8, accompagnato dal suono delle campane. Allora, riguardo alle carni sacrificate agli idoli, so che tutti ne abbiamo conoscenza, ne abbiamo gnosi, ma la conoscenza riempie di orgoglio, vedete il vanto, il vantarsi, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori. Per noi però c'è solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, e noi esistiamo grazie a Lui. Questa era un po' l'introduzione, i primi versetti del capitolo 8. Qual è l'oggetto del problema? Cosa sono gli...
No, no, è qualcuno da casa che continua a accendere il microfono.
È l'hackeraggio di Satana.
Sì. Anche perché è anonimo, non tutto.
Ah, beh, sarà qualcuno. Ok, allora, qual è l'oggetto del problema? Questi idolotiti. In greco sono due parole, eidol, idoli, è una coniugazione del verbo tio, che vuol dire sgozzare. Quindi animali che vengono sgozzati per gli idoli. Facile per Paolo e i suoi contemporanei, un po' più complicato probabilmente per noi. Questo verbo tio nella Sacra Scrittura, Antico Testamento, si parla molto spesso, no? Degli animali che vengono sacrificati al Tempio, quindi è qualcosa che troviamo molto spesso. Mentre nel Nuovo Testamento il verbo tio in ebraico kuv ricorre in Marco 14:12 quando si parla dell'agnello pasquale che viene sgozzato nel Tempio. Giovanni 10:10 quando si dice che è quello che fa il ladro nell'ovile, no? Vi ricordate? Il ladro entra nell'ovile, ruba e sgozza il bestiame. Il buon pastore invece, eccetera, eccetera. Luca 15, la parabola che noi chiamiamo del figlio il prodigo, quando il vitello viene sgozzato. Il servo dice, il vitello è stato sgozzato per festeggiare tuo fratello che è tornato, a quello si arrabbia, come? Non hanno mai sgozzato per me il vitello, torna sto figlio di... e ci sgozzano il vitello. Quindi quello. In Atti 10... è un imperativo per ciò che deve fare Pietro, vi ricordate? Pietro dorme, sogna questa tovaglia piena di animali e viene invitato a sacrificarli, a sgozzarli per il Signore, per dire che tutti gli animali, non esistono animali impuri, ma tutto è puro e tutto può essere sacrificato. E poi ancora in Atti 14, quando Paolo e Barnaba fanno sgozzare dei tori dal sacerdote di Zeus a Listra, tanto per essere inseriti, no, nel gruppo e poter quindi evangelizzare. Quindi anche Paolo in qualche modo, no, si... piega a quelle che sono le usanze del tempo pur di evangelizzare, e questo è una cosa molto ma molto positiva, no? Che a volte dimentichiamo. Anche Paolo in qualche modo va nel tempio, paga per far sgozzare in maniera poi da poter parlare e dire vabbè, ho fatto questa roba anch'io per dirvi, e quindi riesce anche a evangelizzare. Quindi sgozzare sarebbe il vero senso del verbo, ma usiamo il verbo sacrificare, che è molto più bello e molto più normale, tanto bene o male le due cose coincidono. Quindi sacrificare per uso sacro, per preparare un convito, un pasto comunitario, liturgico. Si tratta di un procedimento normale a quel tempo, in cui il sacrificio di animali regolava la relazione con la divinità. Di solito si sgozzavano o gli agnelli o i vitelli per immolarli agli idoli, nutrendosi poi e mangiando quello che rimaneva del sacrificio. Anche allora non si sprecava tanto, se avanzava qualche cosa si cercava di finire. L'animale offerto voleva significare una richiesta di comunione di vita, espressa da una simbologia molto ricca. Nell'Antico Testamento si dice che la divinità annusava il buon odore del fumo che saliva al cielo quando l'animale era bruciato. particolare le parti non commestibili venivano bruciate, tanto non si possono mangiare, quindi si bruciavano. La divinità annusava, vi ricordate lo scorso anno in Genesi quante volte ci siamo trovati di fronte a Abramo, Isacco e gli altri che fanno il sacrificio, il cui buon odore arriva fino a Dio, Dio annusa e dice buono, che stanno a preparare, e eccetera, no? Ecco, quindi annusava. Poi Dio apprezzava il versamento del sangue, simbolo della vita che viene unicamente da Dio, sgozzando il sangue usciva fuori a fiocchi sull'altare, e questo era il simbolo sia per i sacerdoti che dovevano fare, sia di chi offriva, ma sia anche per Dio, che la vita veniva donata, veniva data. No? Il sangue dell'animale sgozzato rappresentava la vita di coloro che partecipavano, no? E quindi, Signore, ti diamo la nostra vita, te la offriamo tramite il sangue di questo animale, capite? Era un significato simbolico, questo sangue sull'altare è la nostra vita data a Dio.
Tanti mariti adesso ripetono questo sacro offerto.
Sì, no? Sì, 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 è vero, è una cosa. Sì, sì, sì. Si vede che hanno capito il sacrificio nel matrimonio, l'hanno capito così. Ecco, no? E dovete sacrificarvi, cari coniugi, subito. Vabbè. Quindi è vero, hai ragione. Poi Dio mangiava, pensavano che mangiava con i commensali questo pasto sacro, fatto con le carni della bestia sacrificata. Pensavano che Giove, eccetera, si fosse in qualche modo presente e mangiasse con loro, capite? E del resto, anche noi nell'Eucaristia diciamo che Gesù è presente e sta in mezzo a noi, eh? Quindi non è che fossero proprio così distanti da un certo tipo di realtà. Quando queste carni non venivano consumate o avanzavano, venivano vendute regolarmente al mercato, no? Se c'è avanzato mezzo toro, che famo? Vabbè, va. Domani al mercato si vende. In qualche modo così il Tempio, i sacerdoti avevano un certo guadagno da questi sacrifici. Ora il problema che si pone alla comunità cristiana è proprio questo. I credenti in Cristo possono accettare l'invito a sedersi a pranzo con coloro che consumavano carne immolata agli idoli? Anche i credenti dovevano sfamarsi, e apprezzare l'invito a mangiare gratis. I credenti potevano, quando andavano al mercato, acquistare tali carni sapendo da dove provenivano? Questo è il problema grosso che Paolo, che i corinzi pongono a Paolo. Paolo, per prima cosa, avete visto, versetto 1 dice: sappiamo. I cristiani sanno, non possono far finta di nulla. Dice Paolo: so che tutti ne abbiamo conoscenza. Versetto 1, letteralmente, perché ne abbiamo tutti la gnosi. Cerchiamo di saperne di più anche noi. Vi leggo cosa scrive il professor Sacchi. Che forse qualcuno di noi ha conosciuto, era insegnante di ebraico, letteratura ebraica all'università qui di Torino, un grande maestro, veramente. Dice: la vita di una grande città come Corinto era caratterizzata da numerosi atti di culto, con i quali si solennizzavano non solo le feste religiose, ma anche le ricorrenze, le celebrazioni di carattere sociale e domestico. Oh, è l'anniversario del matrimonio. Vabbè, andiamo al tempio di Giove e facciamo un bel banchetto, no? Facciamo tutti insieme questo. Il rito che più frequentemente concludeva queste celebrazioni era il sacrificio, con il quale animali di vario tipo venivano immolati in onore della divinità. La carne di queste vittime veniva poi consumata nel tempio stesso mediante un banchetto sacro, oppure era prelevata dagli offerenti per essere mangiata nelle proprie case o venduta al mercato. Queste usanze ponevano ai cristiani diversi problemi. Spesso infatti, per motivi sociali, dovevano prendere parte ai sacrifici offerti alle varie divinità greche o erano invitati ai banchetti che si tenevano presso i santuari o in famiglia dopo un sacrificio. Era lecito prendervi parte? E se si era invitati a pranzo, era lecito mangiare carne che con ogni probabilità era stato offerto in sacrificio alla divinità? Bisognava fare attenzione se la carne venduta nei negozi proveniva da qualche tempio? Già la legge mosaica aveva imposto una rigida astensione da tutto quanto era legato al culto idolatrico. Andate a vedere Levitico 17, Deuteronomio 13, in cui la Torah proibisce l'uso di queste carni. La stessa assemblea apostolica di Gerusalemme, al fine di rendere possibile la convivenza di posizioni diverse a riguardo, aveva ordinato a tutti di astenersi dalle carni sacrificate.
Mi scusi, ma non è che lo facessero per motivi igienici, nel senso che questa faceva caldo, questa carne andava male e con questa scusa non la mangiate così non state male? Punto di domanda.
No, perché era cotta.
Primo era cotta, secondo era immediata la cosa. Nel senso, sacrificavano gli animali e li portavano sulla tavola immediatamente. Non è che... Vabbè, a quei tempi non esistevano le date di scadenza, però 4-5 giorni la carne già cotta probabilmente regge e reggeva molto meglio. Oh, un papiro egiziano giunto sino a noi, chiamato Oxirinco 1-110 del secondo secolo d.C., contiene alcuni inviti che chi festeggiava inviava a parenti e amici. Uno di questi riporta: Cheremone ti invita a banchetto alla tavola del dio Serapide nel Serapeo domani 15 dalle ore 9. Quindi c'era proprio l'invito, come facciamo noi quando organizziamo una festa, che veniva spedito. Allora, il cristiano che gli arriva il bigliettino, domani 15 alle ore 9 devi essere al tempio, cominciava ad avere, no? Anche perché abbiamo visto che la maggior parte dei primi cristiani era povera, erano schiavi, artigiani, erano i servi, gente che faticava a mettere insieme pranzo con la cena. Domenica al tempio dei Giove distribuiscono le braciole. Capite che diventava un problema grosso. Cioè, quanti di noi, se sapessimo che per la festa di fine pellegrinaggio in moschea si distribuisce l'agnello arrosto anche ai non islamici, Ma chi di noi si creerebbe un problema? No, andiamo in moschea e prendiamoci il nostro pezzo di arrosto insieme con tutti i fratelli islamici. Non è che sì, sì, l'ultimo giorno della festa del pellegrinaggio nelle moschee si distribuiscono gli agnelli arrosto, capite? E quanti cristiani si farebbero vivi, no? Pensate alle code dei poveri alle mense della Caritas, al banco alimentare, no? Pensate anche nei templi valdesi che distribuiscono il cibo ai poveri qua a Torino. Chi ha fame non si crea problemi da dove il cibo viene distribuito. Gli importa poco se offerto da Giove, da Dio, da Allah o dal governo in carica. Oddio, se cucinano crosetto ce n'è da mangiare, però vabbè, insomma, queste cose qua, no? Ma se anche sa che questo cibo è offerto da Allah o da Giove, non è un dilemma, perché conosce che è donato. È per quello che scrive Paolo al versetto 2: la conoscenza riempie di orgoglio. So che carne degli idoli e non la mangio. Dice: beato te che sei ricco e te lo puoi permettere. Tu hai la conoscenza, beh, carne immolata agli idoli, che schifo. A te ti farà schifo, ma per noi poveri schiavi è estremamente importante, no? Quindi la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Il cibo offerto, donato, anche se è impuro, è carità, capite? Mettetevi nei panni di questi poveri. Ma ricorda Paolo, i cristiani sanno, hanno la gnosi, sanno anche che gli idoli sono niente, nulla, cose vuote, vane, versetto 4, dal momento che la scrittura chiama dei anche i giudici, i governanti della terra, che peraltro periranno, svaniranno come tutto il resto, di fronte all'unico che rimane per sempre. I cristiani maturi sanno, si intende, quelli che hanno la gnosi, che nel corso della lettera verranno chiamati i forti. Di per sé la posizione è giusta e Paolo farà capire che anche lui appartiene a questa schiera, a coloro che conoscono, che sanno cosa si trovano davanti. Vedete, al versetto 1 c'è questo contrasto tra sapere e non sapere, tra la gnosi e l'agape, l'amore. E l'agape è l'unica modalità della gnosi, insegna come bisogna sapere, poiché la gnosi è ritenuta indispensabile da Paolo, lo vedremo al versetto 7. Ma l'aveva anche detto in apertura della lettera, capitolo 1, versetto 5. I cristiani sono stati riempiti di ogni dono, di parola e di conoscenza. Il gonfiarsi, fisio, è anche richiamato al capitolo 4, versetto 6, capitolo 5, versetto 2 e al capitolo 13, al versetto 4, quando si dice l'agape non si gonfia. Noi abbiamo tradotto l'amore non si gonfia, ma l'agape è quello che lui usa. Al versetto 3, l'amore più correttamente non implica in primo luogo una conoscenza, un conoscere, bensì un essere conosciuto da Dio. Amare Dio e lasciarsi conoscere, penetrare, illuminare, investire, vivere in intimità con Lui. Il verbo rimanda all'ebraico Yadà, che avevamo visto in Genesi mille volte lo scorso anno, tant'è che questo versetto da qualcuno è tradotto: chiamali Dio e da Lui fortemente amato, non conosciuto, ma fortemente amato, che è molto più bello. Chiama Dio e da Lui fortemente, in maniera viscerale, corporale, amato da Dio. Versetti 4-5, come in altre parti, la scrittura chiama nullità l'idolo, ossia tutte quelle forze che pretendono di sostituirsi a Dio. Tant'è che dice: non esiste nel mondo alcun idolo. Tutto l'Antico Testamento, specialmente i libri dei profeti, tocca la guerra all'idolatria, ai falsi dei. E qui Paolo riprende l'argomento e sottolinea che l'idolo è nulla. In ebraico, Deuteronomio 6:4, l'idolo è Galil, che in ebraico vuol dire non solo nullità, ma anche vuoto. Noi diremmo buco nero, no? Qualcosa che si può vedere. Poi al versetto 5 un riferimento con quel cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra al culto imperiale, no? Il Dio sulla terra, ai giudici, governanti della terra. Un'iscrizione trovata in Beozia, ricorda Don Rossano, riporta il discorso pronunciato da Nerone a Corinto nell'anno 67, quindi una quindicina d'anni, decina d'anni dopo queste lettere, no? In cui il nostro cantautore fuochista, con la sua cetra e l'accendino, no? Si proclamava signore di tutto l'universo. Sei solo un imperatore, no, sono signore di tutto l'universo. Quindi capite, esistono degli altri dei? Sì, ci sono persone che si autoconvincono, sono convinte di essere degli dei. È vero, no? E credo che gli esempi, qualcuno putinianamente parlando, ne potremmo anche trovare ai nostri tempi, no? Allora, altri commentatori invece parlano di realtà cosmiche che riempiono cielo e terra, i demoni, diversi tipi di potenze, di esseri celesti. A questa molteplicità degli intermediari tra Dio e il cosmo, riconosciuti dalla religiosità del tempo, Paolo contrappone il Cristo, la sapienza di Dio, unico e autentico mediatore della creazione e della redenzione. A Lui e solo a Lui è sottomesso il creato. Per noi oggi è un invito a riflettere sugli idoli moderni, su chi adoriamo oggi, perché anche se sono nullità, vuoto, Galil, anche noi dobbiamo convivere, confrontarci con queste realtà, perché esistono, sono delle realtà che in qualche modo sembrano governare, sembrano essere presenti nel nostro mondo, e non si riesce a farne a meno, no? Pensate anche adesso con queste intelligenze artificiali, con tutto l'uso dei media, no? Quante persone che vedi, che chiamano, che ne so, quelli che hanno i follower lì, io non me ne intendo molto, ecco, gli influencer, ecco, adesso io ho fatto il vaccino contro gli influencer, quindi sono questo. Esatto, però insomma persone che si credono divinità, eh? Oh, Colossesi 1 versetto 15 parla di troni, dominazioni, principati e potestà, quelli che sono gli stoicheia, elementi del mondo che tendono a schiavizzare, a pretendere l'attenzione, il culto, l'amore delle persone, farci diventare follower. Il Salmo 82, che è ripreso da Gesù in Giovanni 10, dice espressamente: voi siete dei, noi siamo dei. Nel contesto del Salmo sono i giudici, coloro cioè che sono chiamati a partecipare al governo del mondo. L'illusione del potere, potere che Dio condivide con noi, Gott mit uns, è sempre in agguato. Versetto 6, ecco perché il richiamo all'uno, a colui dal quale tutto procede e tutto va ricondotto, è importante. È un richiamo anche allo Shema Israel, ascolta Israele, del Deuteronomio 6. Dio è uno, c'è un unico Dio, la preghiera quotidiana degli ebrei. Ed è un tema classico in Paolo. Tutto viene dal Padre, tutto torna a Lui, anche il Figlio che consegnerà tutto il suo potere al Padre. C'è un ma. Il pericolo insito in questa posizione dei forti ed è di preoccuparsi più della propria libertà e di ciò che è giusto fare nella maturità della fede che non nella debolezza dei fratelli. Su questo Paolo insisterà molto adesso, come vedremo la settimana prossima. Io so che posso mangiare questa carne perché non esistono gli idoli, perché è offerta a Giove, ma Giove non c'è, Giove non esiste, il pagliaccetto messo lì dai greci, ma io so che c'è un unico Dio cui figlio è morto per la mia salvezza, quindi e mangio. Ma se c'ho un fratello debole a fianco, se c'ho uno che dice carne degli idoli non si deve toccare assolutamente, l'ha detto il Concilio di Gerusalemme, no? E si scandalizza e poi va in giro a dire: ah, ho visto quello che mangiava, è un eretico, poi viene qua a messa con noi e intanto si va a buffare da quegli altri. E allora? Allora la mancanza di umiltà, di ripiegamento verso i piccoli è un peccato di superbia. Tu hai l'agnosi, tu sei libero, tu mangi quello che ti pare, benissimo. Però stai peccando di superbia, è l'orgoglio che gonfia, come vedremo la prossima volta andando avanti nel capitolo 8. Io qui mi fermo ligio agli orari.
C'è una partita che ha parlato di influenza. Il 4 dicembre c'è una partita di calcio particolare tra la squadra delle suore, la prima che abbiamo annunciato forse, e l'influenza al Palaservic a Torino.
Però
in favore di una
domanda che non è andata così.
Enrico?
Ti chiamano da...
ti ho chiuso il microfono.
Enrico, ti senti?
Sì.
No, riattivo.
Faccio segno, faccio segno.
Sì, riattivare il microfono. Ok, adesso ci parlare.
Sì, sì.
No,
Scusate, state zitti un momentino ancora.
Quando è che il sacrificio non si non consentiva di conservare delle carni che venivano poi distribuite, come ci hai spiegato tu, o all'interno del tempio, porto da casa, dentro del mercato, ma si prevedeva invece la, la distruzione della vittima fino all'olocausto, quindi alla totale estinzione della vittima stessa. Quali erano le caratteristiche del culto che prevedeva l'olocausto?
Esatto, cioè, erano due situazioni diverse, eh? Una cosa era il sacrificio per l'olocausto, una cosa era il sacrificio per il banchetto, erano due liturgie diverse,
Silenzio un momentino.
Un po' come la liturgia della parola nostra e la messa, no? Una cosa è una cosa è l'altra, ecco. E anche a quei tempi c'erano diversi modi di sacrificare, perché non ci sono solo questi due, no? L'olocausto, cioè completa bruciatura, no? Per cui non c'è niente da mangiare, o il sacrificio per, no? Per il banchetto, per festeggiare insieme, no? C'era anche il metà e metà, eh? Una parte si bruciava, l'altra parte si mangiava.
Quello che tu hai detto di Paolo è il contrario. Sono gli altri che vogliono sacrificare a loro, prendendoli per Zeus e per Hermes, e loro si spezzavano di essere.
Sì, sì, sì. Me lo ricordavo male.
Sì.
Allora, richiudo il microfono e parlo di parlare.
Dì che tu ci puoi.
Adesso c'è un po' di pausa. C'è un po' di pausa e ci rivediamo dopo. Alla salute.